Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore.
Hai sonno? Ah no, ti controllo e ti guardo. Siete contenti che è Natale? Mi domandavo, ma secondo voi, San Giuseppe e la Madonna, quando è che hanno incominciato a vivere insieme? L'Immacolata, abbiamo trovato che è stata la seconda domenica di Avvento, è rimasta incinta. Domenica scorsa è partita in tromba e è andata a trovare Santa Elisabetta e sta 3 mesi. Quando rimane incinta la Madonna, erano fidanzati, non esisteva la convivenza, quindi non era ancora andata a convivere, non si era ancora sposata. Poi noi oggi troviamo che partono per Betlemme, e se fosse stato ora, non c'è scritto nel Vangelo, sia chiaro, ma se fosse stato il viaggio a Betlemme che ha fatto sì che Maria e Giuseppe diventassero pienamente spose. Il fatto che Maria si unisce a Giuseppe per andare al censimento secondo le regole dell'impero romano e quindi andare a Betlemme, li ha messo in cammino, e proprio perché li ha messi in cammino, e guarda un po', a Betlemme sappiamo quello che è avvenuto e che sta avvenendo in questo momento, nasce Gesù, lì sono diventati sposi. Perché sottolineo questo aspetto? Perché si diventa sposi, famiglia, si diventa amici, fratelli nella fede, comunità cristiana come la nostra, quando insieme ci mettiamo in cammino. Dove mettersi in cammino vuol dire condividere una vita, le fatiche, le gioie, le sorprese, gli imprevisti, le sofferenze, condividere addirittura anche la non accoglienza, perché Maria e Giuseppe poi sperimentano la non accoglienza. Infatti vanno alla famosa stanza dell'albergo e non trovarono posto. Sottolineo questo aspetto per questa nostra festa di Natale perché per noi la vita di Maria e Giuseppe col bambino è pedagogia umana e spirituale per diventare adulti nella vita e adulti nella fede. Non si può essere comunità, famiglia, anche voi come famiglia, se non camminate insieme, che non è prendere andare a fare una bella girata, camminare insieme per far nascere Gesù, perché Gesù è l'elemento unificante, è Gesù il punto di incontro fra l'uomo e la donna, in questo caso Maria e Giuseppe, è Gesù quello che fa sì che poi questi due condividano una vita che resterà per l'eternità e saranno gli sposi per eccellenza. Allora vivere oggi il Natale, io vi propongo questo tipo di lettura ovviamente, è ritrovare il desiderio di rimettersi in cammino come sposi, come compagni di viaggio, come amici, come gente di parrocchia che non se ne sta ferma e comoda a vivere la propria fede in maniera individuale, perché qui c'è da far nascere un bambino, c'è da far nascere un bambino di nome Gesù che è il salvatore del mondo e che quindi mettersi in cammino per far nascere Gesù perché il mondo possa ritrovare quella gioia che ha perduto. Noi non siamo e non dobbiamo essere quelli che guardando il televisore si sgomentano di quello che avviene nel mondo e magari preghiamo per la pace, tutto quello che volete, e non si mette in cammino, è un'ipocrisia. Maria e Giuseppe diventano famiglia, noi diventiamo famiglia di Dio se camminiamo insieme, certo ognuno con la sua specificità, ma ognuno deve fare un proprio cammino come una bella carovana piena di polvere che magari si arriva a sera o alla destinazione anche stanchi, affamati e quant'altro, però si cammina insieme. Perché? Perché poi quando ci si presenta davanti al Padre Eterno, quello che ci chiederà conto il Padre Eterno non è se sei stato bravo. A Padre Eterno che ognuno di noi sia stato bravo nella vita non gliene frega niente. Ci chiederà conto se siamo stati bravi a camminare insieme, se siamo stati bravi a unire le nostre forze, a mettere i nostri piedi uno accanto all'altro e magari sostenerci nella fatica. Non è che ognuno si presenta con la sua bella faccia, con i suoi propri talenti e manifesta le sue capacità, che poi è roba di Dio. Ci chiederà conto di come camminiamo. Per questo la Chiesa è tale quando cammina insieme. E cammina insieme sempre nella gioia e nei dolori. Cammina insieme sempre anche quando ci sono delle persone che possono non piacere. Si cammina insieme anche con me, siamo molti, probabilmente non sono di proprio gradimento, ma è quello che il Padre Eterno ha scelto per voi. Che ci si può fare? Come i figli non scelgono i genitori, voi non scegliete il prete e vi tocca. Però è camminare insieme. Camminare insieme per essere famiglia. Ecco, Maria e Giuseppe fanno sì che il loro andare a Betlemme diventano casa. Se ci fate caso, noi continuamente, se ci ascoltiamo un pochino con più attenzione, noi tutti ci lamentiamo di non aver casa, di non avere un cuore, delle persone che ci sanno accogliere, su cui appoggiarsi, su cui riposare e reclinare il capo. Noi non abbiamo persone perché continuamente c'è qualche cosa che ci manda indietro. Allora, essere casa è proprio questo. Maria e Giuseppe iniziano, si potrebbe dire, è la data del loro matrimonio, quando camminano. Perché molti di voi sono sposi, ma non hanno mai camminato insieme. Molti di voi sono sposi e famiglia, ma ognuno fa per conto proprio. Come molti di noi siamo chiesa, parrocchia, ma ognuno vive la fede per conto proprio. Non siamo né marito e moglie, né famiglia, né chiesa. Perché uno che fa un cammino per conto proprio non sarà mai chiesa. Non è assemblea di Dio. Il popolo di Dio è sempre stato un popolo in cammino, con tutti i suoi peccati, con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue magagne, ma è popolo. Infatti, se noi andiamo a leggere anche il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della parola di Dio, ci dice che tutto il popolo si presenta davanti a Dio, come noi, come tutto il popolo oggi siamo a celebrare. Ma che me ne faccio di celebrare Natale se poi non mi metto un cammino con gli altri? Che non è mangiare domani. Non riduciamo il Natale a una mangiata. Non è questo. Per chi c'era domenica l'ho ridetto anche. Alla fine del Natale ci resta solo il panettone nella pancia. Ma noi del panettone nella pancia, possibilmente, meno ce ne resta. E meglio è. Ma ci deve restare il senso della famiglia di Dio, di una famiglia che è amata, che è perdonata. Per questo il Vangelo dice pace in terra agli uomini che li ama. Ma voi vi rendete conto che siamo... Cioè, non è, mi diceva un signore l'altro giorno, ma secondo te, Don Bruno, ci sono in tutto l'universo altre forme di vita umana? Io non lo so se ci sono altre forme di vita umana. So solo che noi siamo oggetto dell'amore di Dio. E quindi, se il Signore ama me e ama tutti quanti noi, amerà anche se ci sono altre forme. Il problema non è chiedersi se c'è o non c'è, e poi dopo se ci sono altri uomini, altre donne sulla faccia della terra. A noi interessa è capire che il nostro Dio ancora oggi dice il suo ti amo a me. Il cammino di Giuseppe e Maria che diventano sposi, e si direbbe, sembra un gioco di parole, in Cristo, visto che Gesù poi vi avevo accennato, vivono l'essere famiglia anche quando sono rifiutate. Il termine con cui viene spiegato la parola, la famosa albergo, è la stanza. Ma sapete a cosa si riferisce quella stanza? È la stessa stanza dove Gesù poi fa l'ultima cena, dove celebra la messa. Allora è interessante perché nel luogo del rifiuto, dove poi Maria e Giuseppe sono costretti a cercare altrove, e poi la bellezza di Maria e Giuseppe, scopriranno che quel rifiuto, la non accoglienza nella stanza, diventa una benedizione, perché hanno la possibilità di vivere nell'intimità questa loro unione, nell'intimità della nascita del figlio. E vi voglio dire con questo una cosa semplice: non fermatevi alla difficoltà, ma cercate come il Signore vi propone qualcos'altro. Perché le difficoltà, i rifiuti nella vita delle persone ci sono stati ai tempi di Cristo e ci saranno oggi, ci saranno sempre, ma non ci si ferma alle difficoltà. Il Signore le ha fatto, noi diciamo una grotta, ma in realtà sarà stato un luogo, un riparo, ormai lo sappiamo. Un luogo che sicuramente non era degno di far nascere un bambino, ma non è importante. Quello che è importante è che diventa il luogo che noi celebriamo, Betlemme, il segno dell'espressione vera, autentica di Dio, un segno povero, come Lui è povero. Allora la difficoltà, chi si ferma, ha solamente da lamentarsi, da giudicare, non capisce il mistero di Dio che si sta manifestando. Ma chi invece non si ferma alla difficoltà, vede la luce. E noi abbiamo bisogno di trovare la luce. Ci siamo fino qui? Però, vi stavo dicendo, arrivano a questa stanza, è pieno, è pieno. Vi propongo questo tipo di lettura perché quale motivo? Nel luogo del rifiuto, il Signore, dopo quando era cresciuto, ritornerà e ci celebrerà il sacramento dell'amore. Capite bene quello che vi sto dicendo? Nel luogo del rifiuto, Gesù ci celebra la sua Eucaristia. La stanza, nel termine, vuol dire questo, è lo stesso luogo dove almeno è spiegato in questo modo, nel luogo del rifiuto, tu come credente, noi si celebra il Natale che di fronte al rifiuto tu celebri il sacramento dell'amore, l'Eucaristia, cioè che l'Eucaristia che è quella che celebriamo ora, il dono totale di sé. Quanti rifiuti noi possiamo avere nella vita? O ti fermi a questo o tu celebri il sacramento dell'amore, o tu celebri il sacramento del perdono. Domenica vi dicevo, Maria che va da Santa Elisabetta, e noi abbiamo un grembo da portare, noi portiamo la misericordia di Dio. E perché non celebriamo nel luogo del rifiuto il sacramento della misericordia? Il sacramento dove della riconciliazione, che non è bisogno di andarci da un prete, è un luogo semplicemente per fare pace con chi devo far pace e per non portarmi dentro di me tutto il bagaglio, la pesantezza di una vita, di un rifiuto che mi costringe a star male me e fa stare male il mondo intero. Celebrare il Natale vuol dire seguire, vi dicevo, non solo la figura di Maria e di Giuseppe, ma anche come Gesù ha agito. E vi immaginate la gioia di Gesù quando è tornato nello stesso, nel luogo del delitto, si direbbe, e ha detto, e ha sanato quel posto e l'ha fatto diventare il luogo dell'amore, la stanza dove fu rifiutato Gesù. E allora quando noi oggi, domani e tutti i giorni della nostra vita ritroviamo un rifiuto, qualche cosa che non ci fa sentire accolti, noi abbiamo il dovere, se ci abbiamo un po' un briciolino d'amore e di fede, di trasformare quel luogo e quegli incontri, quelle relazioni nel luogo dell'amore. Forse magari mi costringerà semplicemente a pregare, potrò fare solamente questo, ma faccio diventare sempre qualche cosa che appartiene roba di Dio. Solo che noi, il Natale, domani tutti a pranzo, e poi, è buffo, ora qualche vecchietto no, ma e poi tutti a correre, prima si mangia, e poi si corre. È il Natale, chi si è visto, si è visto. Non lamentiamoci di ciò che accade nella nostra vita, perché il Signore oggi ci dà la forza di poter amare ciò che non è amabile, di poter far pace per ciò che magari sembra impossibile all'uomo, di poter sanare quelle ferite che sembrano che non si possano sanare. Perché Dio è quello che viene a sanare. Ecco perché nel luogo del rifiuto il sacramento dell'amore. E siccome questo luogo, questa nostra chiesa, come tutte le chiese che sono nel mondo, quando si celebra sempre il sacramento dell'amore, venite sempre qui a fare pace con Dio e col mondo intero. Venite qui a quest'altare, un altro altare di Dio, per fare pace con le persone. Venite qui perché questo è il luogo dell'amore. E quando vi sentite magari non amati, non accolti, rifiutati o messi da parte o non visti o non riconosciuti da nessuno, forse neanche da quelli di casa vostra, venite qui, perché qui ha deciso il nostro Signore ancora una volta oggi di manifestare il suo amore per me.